Vediamo ora la contaminazione sessuale. Vi siete mai trovati in presenza di una persona da cui emanava un'impurità sessuale? Le donne sono più sensibili degli uomini. Spesso una moglie, dopo un incontro fortuito con un collega di suo marito, essa lo metterà in guardia contro di lui. Si è sentita contaminata in sua presenza. Più tardi il marito scopre che quest'uomo ha sedotto la metà delle donne del suo ufficio. Sua moglie sapeva ed era stata capace di discernere che la lussuria emanata dal collaboratore del marito non era sua, ma di lui. Lei l'ha percepito, ma non è stata contaminata da lui. Quando le persone aprono i loro cuori ad una persona diversa dal loro coniuge, questo può portare non solo all'adulterio spirituale, ma anche ad una contaminazione. Il pericolo è ancora più grande per tutti coloro che fanno un ministero cristiano, qualunque sia questo ministero. Spesso ascoltiamo gli altri con cuore empatico che vuole aiutarli a portare il loro fardello. Più il nostro cuore è tenero e sensibile, più siamo vulnerabili, a meno che custodiamo i nostri sentimenti e il nostro cuore. Tendiamo cioè ad assorbire le emozioni dell'altro. Fin lì non c'è contaminazione, perché Gesù ha detto: non c'è nulla fuori dell'uomo che, entrando in lui, possa contaminarlo. Marco 7,15. È quello che esce dal mio cuore che può contaminarmi. Ma quando interpreto male i sentimenti dell'altro, prendendoli per miei e vi aderisco, questi sentimenti degli altri vengono a contaminare il mio spirito. Per esempio, una donna andò un giorno da John Sanford per chiedere aiuto. Non era affatto il suo tipo. Eppure, pensieri immorali pervasero la mente di John. Esternamente mantenne la calma e continuò ad ascoltare ciò che lei aveva da dirgli, ma interiormente stava rovistando nella sua mente per cercare di capire: che cosa sta succedendo? Perché questi pensieri sessuali mi invadono? So che non ho attrazione per lei, allora perché ho tutti questi pensieri? Si chiedeva John. Poi gli venne un'idea e fece una domanda alla signora. Gli disse: da quando sei entrata qui? Hai per caso avuto pensieri erotici su di me? La domanda non l'offese. Essa rispose: sì, pastore, e me ne rammarico. I pensieri sessuali della signora erano stati catturati dal cuore di John e la sua ragione li aveva interpretati come se questi pensieri fossero suoi. Questo è l'inizio di una contaminazione empatica. La contaminazione avviene in due modi: attraverso le nostre azioni peccaminose e attraverso la nostra associazione con altre persone, cioè quando sentiamo i sentimenti dell'altro come se fossero i nostri. È una forma di contaminazione empatica. Vediamo ora un episodio tratto dal libro di John Sanford. Una bella e giovane donna sposata, la quale era stata trascurata dal padre per tutta la sua infanzia, venne a trovare il suo pastore. C'era nel suo cuore un grande bisogno di essere consolata e confortata da una figura che rappresentasse suo padre. L'attenzione simpatica e la comprensione del pastore nei suoi confronti, come pure il tempo che egli gli accordava, cosa che suo padre non aveva mai fatto, facevano gonfiare il suo cuore di riconoscenza. La sofferenza di non aver ricevuto da suo padre ciò che quest'uomo gli dava, semplicemente nel riceverla, la placava. Percepiva la compassione del pastore che la amava ed era così gratificante. Lei lo amava e lo apprezzava per questo. I sentimenti forti della donna penetrarono nel cuore del pastore, che li prese per i propri sentimenti. La cosa lo sorprese. Egli non sapeva nulla della contaminazione. Amava veramente questa giovane donna? Eppure lei non gli ricordava nessuna donna che lo aveva amato prima. Era come se dovesse possederla. La sua ragione gli disse: amo questa donna come mia figlia. Decise allora e disse a sé: devo trattarla come mia figlia. Di fatto, la sua ragione aveva interpretato male i desideri di questa donna di avere un sostituto al padre naturale, come se fosse suo desiderio di prenderla come sua figlia spirituale. Le sessioni di aiuto continuarono, discutemmo dei problemi e le intuizioni del pastore e la sua sensibilità che le permettevano di cogliere quello che diceva la entusiasmavano. Cominciò a desiderare di avere un marito come lui, qualcuno che potesse comunicare alla sua mente e rinnovare il suo cuore. I suoi sentimenti divennero quelli di una moglie che ha bisogno della carezza e della comprensione profonda di uno sposo. Ora il messaggio che diffondeva il suo cuore era «Amami come una sposa». Non cercava di sedurlo. Il pastore non aveva idea che i sentimenti di un altro potessero influenzare il suo pensiero. La grandissima empatia tra i due permetteva al pastore di leggere le emozioni e i pensieri della giovane donna, ma il suo pensiero li interpretava come se i sentimenti e i desideri di questa donna fossero i suoi. Stava sperimentando un'identificazione empatica. Cominciava ad amarla come una moglie? La contaminazione gli toglieva la sua obiettività. Per timore e saggezza, allora, egli deferì la giovane donna ad un altro consigliere. Allora, a quel punto, lei si sentì rifiutata. L'esperienza umana è carismatica. L'empatia raramente diventa una contaminazione. Le emozioni e i pensieri degli altri normalmente non penetrano nella nostra mente come se fossero nostri. Normalmente si sente ciò che c'è nell'altro e lo si riconosce come tale. Non c'è contaminazione. L'empatia ci ha permesso di sentire ciò che c'è nell'altro e lo Spirito Santo ci ha aiutato ad identificare correttamente il sentimento. L'empatia è quindi uno strumento molto utile per il ministero, ma a volte il demonio interferisce. L'empatia è uno dei migliori canali attraverso i quali operano i carismi di parola di conoscenza e di discernimento degli spiriti. È una disposizione dello spirito umano a sentire o a percepire ciò che c'è nell'altro. Possiamo ricevere questa attitudine direttamente da Dio, ma il suo esercizio cresce con l'esperienza, dice Ebrei 5,14. Il nutrimento solido è invece per gli adulti, per quelli che, mediante l'esperienza, hanno le facoltà esercitate a distinguere il bene dal male. Abbiamo bisogno dell'aiuto degli altri per identificare queste cose che possono farci scivolare verso una contaminazione. Il demonio, che vuole sedurci, aspetta il momento propizio o la persona giusta per bloccare il nostro buonsenso e la nostra rettitudine di giudizio. Lo fa quanto basta per impedirci di accorgerci che operiamo nella carne. Così, in questo modo, può trasformare l'empatia in contaminazione. Dice 1 Giovanni 4,1. Carissimi, non prestate fede ad ogni spirito, ma mettete alla prova gli spiriti per assaggiare se provengono veramente da Dio, perché molti falsi profeti sono venuti nel mondo. Sapendo tutto questo, il pastore avrebbe potuto proporre a sua moglie o a un altro orante di partecipare alle sessioni di preghiera con questa donna che si attaccava a lui innocentemente e naturalmente. Coloro che sono feriti dal rifiuto del padre hanno bisogno ben più che il solo perdono. Possono essere felici e il loro cuore può guarire solo se percepiscono che qualcuno oggi li ama veramente e senza pericolo, senza secondi fini sessuali, come un padre o una madre che si prende cura di loro. Un terreno scivoloso. Un gran numero di ministeri dei discepoli di Gesù è stato distrutto dai collegamenti e dagli adulteri che hanno cominciato con una contaminazione sessuale. Quando questa contaminazione si allea con l'adulterio spirituale, ne consegue quasi sempre una relazione. I bisogni irrealizzati dell'uno e dell'altro richiedono soddisfazione. Di giorno in giorno la relazione tra i due diventa sempre più confusa e impetuosa. Se la relazione coniugale dell'uno o dell'altro passa attraverso una difficoltà, il comportamento compulsivo entra in scena. Sentono il bisogno di vedersi, si cercano motivi per incontrarsi più spesso e all'inizio tutto sembra innocente. Ben presto le voglie naturali diventano irresistibili e l'adulterio fisico ne consegue. A causa della contaminazione credono che i loro sentimenti, che sono puramente illusori, siano vero amore. È questo ciò che alla fine impedirà loro di pentirsi e di ritornare ciascuno alla propria casa. Il diavolo usa anche la tattica seguente per prenderci all'amo e ingannarci. Quando l'orante va troppo lontano a livello sessuale con la richiedente, il diavolo ritira i suoi attacchi sulla sua salute. Rimuove anche l'oppressione che queste impurità causano a tutti i cristiani quasi ogni giorno. L'orante si sente giovane e vibrante, il che aggiunge alla sua confusione. Se quello che ho appena fatto è così male, perché mi sento così bene? Non dovrebbe essere così male. Vediamo adesso un altro episodio molto importante. Ascoltate con attenzione. Un campo di contaminazione sessuale. Una donna decise di aiutare con la preghiera una lesbica dove tanti altri avevano fallito. Quest'ultima si era fatta accompagnare più volte da diverse persone. Desiderava vivere una eterosessualità normale. Niente e nessuno ha potuto aiutarla. Alla fine ricevette così tanto amore per i suoi problemi che perse ogni desiderio di guarigione, almeno coscientemente. Nel frattempo, un campo potente di contaminazione si sviluppò intorno a lei. La donna che pregava per questa lesbica sentì molto rapidamente dei brividi nel suo cuore. Aveva voglia di toccarla, di avvicinarsi a questa creatura ferita. Le era difficile resistere. Pensò, perché no? Essa era più anziana della richiedente e questi desideri di contatto fisico non sembravano diversi dalle carezze che normalmente dava a qualsiasi donna che soffriva. L'orante non si rendeva conto che la lesbica desiderava essere toccata e accarezzata, li interpretava come se fossero i suoi desideri, e attribuiva la forza del desiderio alla profonda sofferenza della lesbica. Non aveva tendenze omosessuali e si credeva sufficientemente matura e solida nella sua fede cristiana. Pensava di poter discernere ed evitare facilmente una seduzione lesbica. Quindi i forti desideri di sostegno e di conforto della richiedente non la allertarono e non la spaventarono. L'orante non sapeva nulla della natura seduttrice e del potere di una contaminazione empatica. Più accompagnava la richiedente, più il suo cuore si affezionava a lei. Le faceva male vedere che la sua guarigione tardava. Più la relazione cresceva, più la lesbica desiderava avere una relazione sessuale con l'orante. L'orante non sapeva che i desideri di un'altra potevano essere interpretati dalla sua ragione come i propri desideri. Era quindi indifesa quando constatò distintamente in lei dei desideri sessuali per la lesbica. L'orante si aspettava che la richiedente si attaccasse a lei e sapeva cosa fare in quel caso. Ma non si aspettava il contrario. L'orante credeva che questi desideri sessuali fossero davvero suoi. Man mano che questi desideri diventavano più forti, cominciò a pensare di averli sempre avuti e che quella lesbica li avrebbe semplicemente svegliati. Da qualche tempo il rapporto sessuale con il marito lasciava a desiderare, soprattutto a causa della sua stanchezza e della sua mancanza di comunicazione nella sua relazione. Fece il collegamento tra questa situazione a casa e questi nuovi desideri sessuali e disse a se stessa: «È del tutto naturale che i desideri sessuali che provo per mio marito diminuiscano, dato che ho appena scoperto chi sono veramente». Alla fine ebbe un rapporto sessuale con la lesbica e lo trovò molto piacevole. A quel tempo la contaminazione e la forza della fortezza del lesbismo avevano così bene imprigionato il suo pensiero che aveva perso la sua libertà di notare che questa relazione era stata poco soddisfacente, solo piacevole. La fortezza gli impediva di vedere il vuoto che sentiva il suo spirito. La contaminazione gli impediva di ricordare il sentimento di armonia e di santa unione che le sue relazioni sessuali con il marito gli avevano spesso procurato. La fortezza del lesbismo e il piacere del tocco femminile le diedero l'illusione di aver finalmente trovato il suo posto. Ogni tanto percepiva la voce della sua coscienza che le faceva sentire che stava commettendo adulterio, ma le potenze delle tenebre gli soffiavano sentimenti e pensieri menzogneri. «È possibile che questa sia una cosa cattiva quando mi sento così bene?» Il diavolo ritirò i suoi attacchi alla sua salute e alla consueta oppressione causata dalle impurità. La sua confusione aumentò. Si sentiva giovane e vibrante. «Non deve essere poi così male», disse tra sé. I suoi amici provarono a parlarle, ma senza risultato. Lei non li ascoltò. Per lei erano diventati freddi e insensibili. Raddoppiò i suoi sforzi per non abbandonare questa donna, come avevano fatto tutti gli altri. Diversi mesi dopo, ritrovò però il suo buon senso, si pentì della sua condotta, ma continuò a cercare di aiutare la richiedente. Era comunque sempre incapace di vedere come quest'ultima la trascinava in strade senza saggezza, in pensieri e modi di agire empi. Le trappole di contaminazione sessuale dai demoni. L'insegnamento «I demoni specialisti», che vedremo nel livello 4, spiegano bene le tattiche degli spiriti seduttori sessuali. Sono gli spiriti incubi, succubi e gli spiriti di impurità. C'è anche una contaminazione teologica creata da un'illusione. È più diffusa di quanto si possa credere tra i carismatici cattolici e protestanti. L'illusione è la seguente. Nel momento in cui Dio crea un uomo, egli crea anche una donna che è la sua anima gemella. Questa persona speciale può non essere necessariamente sua moglie. Chiunque trovi la sua anima gemella si sentirà completo e guarito. Essi sono chiamati ad aprirsi l'uno all'altro per condividere i loro segreti e le loro scoperte spirituali. La loro preghiera comune, soprattutto attraverso l'imposizione delle mani l'uno per l'altro, le vivificherà senza misura. Coloro che credono a questa illusione credono che solo pochi siano abbastanza maturi da capirlo. Essi si riferiscono a grandi mistici, a rivelazioni private o a alcuni dottori della Chiesa che hanno scoperto e vissuto questo rapporto di anima tra fratello e sorella. Una tale relazione pensata fuori del matrimonio conduce invece direttamente all'adulterio spirituale. Se non si fa attenzione, può portare anche alla separazione e al divorzio. Perciò, per proteggersi da essa o uscirne, rivedete l'insegnamento, l'adulterio spirituale e antidoti a livello 1. È lo stesso approccio.